magari alziamoci, iniziamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Abbiamo sentito tutti, ne stavamo anche parlando, la notizia tragica degli attentati di Parigi. Il numero delle vittime continua a crescere, ci sono ancora tante decine di feriti gravi che sono ancora a rischio della vita. Una violenza proprio insensata, che non è, sentivo telegiornale, quello che ha dichiarato stamattina il Papa, anche lui con una voce molto sofferta, che ovviamente non è un problema delle religioni, perché le religioni sono umane, tutte le religioni, è un problema di chi strumentalizza una religione per fare questi atti di violenza. Ci mettono ancora più ansia perché ci accorgiamo che una cosa del genere, per quanto adesso si dice sì, aumentare i controlli, ma ci si accorge che una cosa del genere potrebbe capitare anche noi, potrebbe capitare dappertutto. Uno Stato, anche lo Stato più accurato, non potrà mai controllare tutti i suoi teatri, non potrà mai controllare tutti i suoi cinema, non potrà mai controllare tutti i suoi bar, tutte le sue chiese, per cui davvero siamo esposti. Loro, anche noi, preghiamo anzitutto per le vittime, l'eterno riposo, donna loro, Signore, e scrivere essi la luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo, donna loro, Signore, e scrivere essi la luce perpetua, riposi in pace, amen. L'eterno riposo, donna loro, Signore, e scrivere essi la luce perpetua, riposi in pace, amen. Poi preghiamo per tutti quelli che stanno piangendo, per i feriti, per tutti quelli che soffrono, che hanno paura, che sono stati toccati sul vivo, li affidiamo a Maria. Ave o Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ci sediamo, bravi. Vi do un fogliettino, ve lo fate girare, che è un po' la traccia di quello che dico oggi. L'ultimo pezzo sul retro, sugli aspetti pratici, lo leggiamo molto velocemente perché è esattamente lo stesso dell'anno scorso. Se vi ricordate, se siete venuti all'incontro dell'anno scorso, però prima facciamo un momento un po' più di riflessione. Sì, ne ho fatti di più per cui. L'anno scorso, non so chi di voi ci fosse, avevo trovato, perché l'Erminia mi dice fai l'incontro, però poi non mi dà mai il tema, quindi lo devo trovare io, perché io le chiedo sempre, Erminia dammi un tema, lei dice no fai tu. Allora l'anno scorso avevo trovato questo tema, come la parola di Dio è stata letta nella Chiesa e nella liturgia in 2000 anni. La grande importanza che ha avuto nei primi secoli, diciamo fino al 1500, il grande annebbiamento di quasi 500 anni, diciamo più o meno dal 1500 circa al 1960-63 più o meno, con il Concilio Vaticano II e la riscoperta di questi ultimi anni, di questi ultimi decenni. Quest'anno ho detto, abbiamo già parlato di quello, parliamo di come si è formato il Nuovo Testamento. Allora, prima di arrivare però a questo, facciamo ancora due brevi premesse che riprendono un po' quello che dicevo l'anno scorso. L'importanza della parola di Dio nella vita della Chiesa. È stata un po' oscurata la parola di Dio per 500 anni, in buona sostanza, dalla riforma protestante di Martin Lutero. Come sempre capita, alle volte la storia, anche la storia della Chiesa, ha un movimento a pendolo, per cui se uno esagera da una parte, nel movimento a pendolo è che il pendolo prima va da una parte e poi va dall'altra. Per cui spesso se uno esagera da una parte, poi il pendolo porta a un'esagerazione dall'altra parte. Qual era stata l'esagerazione di Martin Lutero? Partiva da un dato buono, diceva: la Bibbia deve essere a disposizione di tutti, la parola di Dio. Se questo Dio ha parlato, io lo devo ascoltare come cristiano. Se questo Dio si è comunicato, devo avere nel cuore il desiderio di ascoltarlo. L'esagerazione sua è stata che diceva però: tutti, anche senza conoscenza, senza studi, possono interpretare da soli la Bibbia. In realtà, se uno legge soprattutto alcune pagine dell'Antico Testamento, se non c'è una interpretazione, è un po' faticoso riuscire a capirle. Io dico sempre, facciamo un esempio di stretta attualità: quelli che dicono nel Corano ci sono delle grandi scene di violenza, verissimo, ma anche nell'Antico Testamento è pieno di scene di violenza. Quindi quello che io dico sempre è che il discrimine non è che il Corano ha scene di violenza e l'Antico Testamento non ne ha, ma l'interpretazione. Su questo il mondo islamico, riconosciuto dagli stessi islamici anche moderati, è molto 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 indietro sull'interpretazione dei testi sacri, anche a livello proprio teologico. Mentre i cristiani parlano di ispirazione, vuol dire che lo Spirito Santo ha soffiato, ha ispirato gli agiografi, si dice, quelli che hanno scritto i libri sacri, ma loro li hanno scritti comunque con tutta la loro libertà, non erano delle marionette in mano allo Spirito Santo. L'Islam parla ancora di dettatura. L'Islam è ancora convinto che il Corano sia stato la dettatura parola per parola detta dall'arcangelo Gabriele, mi pare, a Maometto. Capite che se dico che il testo è ispirato e c'è tutto lo spazio della libertà dell'uomo, lo potrà anche interpretare. Se dico che il testo è stato dettato parola per parola dall'angelo che parlava a nome di Dio, come faccio a mettermi lì a interpretare quello che dice Dio? Fanno molta più fatica su questo. Però, tornando a noi, Martin Lutero diceva: la Bibbia in mano a tutti, senza bisogno di mediazione, di interpretazione. L'eccesso cattolico qual è stato? No, questa cosa non va bene, quindi la Bibbia, meno la leggiamo, meglio è. Si è tolto essere ovviamente grande importanza del latino, si studiava il catechismo, ma non si leggevano i brani biblici, e così per 500 anni davvero c'è stato un oscuramento della parola di Dio. L'anno scorso, mi ricordo, facevo questi due esempi, uno un po' più alto, uno un po' più nostro. Esempio un po' più alto, vi dicevo che il Cardinal Martini raccontava che quando aveva 10-11 anni, solo lui poteva fare una roba del genere, aveva girato tutti i mercatini e tutte le librerie di Torino per trovare un'edizione anche solo dei Vangeli in italiano. E i suoi professori di religione non sapevano neanche rispondere alla domanda se la Bibbia fosse un testo in prosa o in poesia. In realtà è tutte due cose, perché ha dei pezzi di prosa e dei pezzi di poesia, pensiamo ai Salmi, al Cantico dei Cantici. L'esempio più nostro che vi facevo, ricordavo la Suor Delfina, che mi aveva detto che quando era entrata in noviziato aveva un piccolo Vangelo e la superiora gli aveva subito tolto, perché le novizie non dovevano leggere il Vangelo perché era pericoloso. Quindi si capisce come il Vaticano II ha davvero portato una svolta. Il Vaticano II ha avuto tanti documenti, ma quattro documenti centrali su quattro pilastri della vita della Chiesa: la Lumen Gentium sulla Chiesa, cos'è la Chiesa, qual è l'identità della Chiesa; la Gaudium et Spes, il modo con cui la Chiesa entra in relazione con il mondo; la Sacrosanctum Concilium, mai abbastanza letta, sull'importanza della liturgia nella vita della Chiesa, mai abbastanza letta e mai abbastanza compresa; e anche la Dei Verbum. Dei Verbum, proprio il testo sulla parola di Dio. E ve ne ricordo due passaggi, vi leggo. Il primo dice: perciò è necessario che tutti i chierici, principalmente i sacerdoti e quanti come i diaconi o i catechisti attendono legittimamente al ministero della parola, conservino un contatto continuo con le scritture mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affinché non diventi un vano predicatore della parola di Dio all'esterno colui che non l'ascolta dentro di sé, mentre deve partecipare ai fedeli a lui affidati le sovrabbondanti ricchezze della parola divina, specialmente nella sacra liturgia. Parimenti il Santo Concilio esorta con ardore e insistenza tutti i fedeli, soprattutto i religiosi, ad apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo con la frequente lettura delle divine scritture. E qua cita una frase famosa di San Gerolamo, che era stato il grande traduttore della Bibbia dal greco al latino, la famosa Bibbia dei 70, era stata proprio opera di San Gerolamo. L'ignoranza delle scritture, infatti, è ignoranza di Cristo. Si accostino essi volentieri al Sacro Testo, sia per mezzo della Sacra Liturgia, che è impregnata di parole divine, sia mediante la pia lettura, sia per mezzo delle iniziative adatte a tale scopo e gli altri sussidi che con l'approvazione a cura dei pastori della Chiesa lodevolmente oggi si diffondono ovunque. Io ho sintetizzato tutta questa frase dicendo: preghiera con la parola di Dio da incrementare. Noi su questo abbiamo avuto e non dovremo mai smettere di ringraziare l'episcopato del Cardinale Martini, che ha insistito tantissimo sull'importanza della parola di Dio. In tante altre diocesi, anche in Italia, ancora adesso si fa molta, molta fatica a davvero entrare in un rapporto più intenso con la parola di Dio. Se noi adesso diciamo, facciamo anche un incontro con i vecchietti in cui si dice leggiamo una paginetta di Vangelo e la commentiamo, non c'è nessuno che dice ma cosa staremo mai facendo. È una cosa che più o meno è entrata nella sensibilità di tutti, non è così comune. Secondo passaggio, e questo lo collego soprattutto all'Eucaristia: la Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa, sia della parola di Dio che del corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Evidenziamo queste due cose. Il primo, l'aspetto della venerazione. Lo stesso modo con cui la Chiesa ha venerato il corpo del Signore, l'Eucaristia, è lo stesso modo con cui la Chiesa ha venerato e venera la parola di Dio. Provate a pensare, nelle messe solenni, ad esempio, tanto viene incensato il pane e il vino al momento dell'elevazione, quanto viene incensato il lezionario, il libro con le letture, prima che il sacerdote legga il Vangelo. E potremmo aggiungere: tanto viene incensata la croce, come tanto viene incensato l'altare, che non è semplicemente un tavolo, è il simbolo di Gesù, per questo viene baciato all'inizio della messa. e tanto vengono incensate le persone in cui c'è la presenza di Gesù, il sacerdote e poi l'assemblea, voi. Perché anche l'assemblea è incensata? Non perché così non sapevamo cosa fare, mettiamoci qualche turibolata in più, ma perché si dice anche l'assemblea è il luogo della presenza di Gesù, appunto, come così io Gesù lo ricevo nell'Eucaristia nutrendomi del suo corpo e del suo sangue, e poi lo ricevo anche, o meglio prima lo ricevo nella parola di Dio. Questo secondo me è un punto importante. Io alle volte ho l'impressione che nella mentalità media dei fedeli c'è ancora l'idea che la liturgia della parola, l'ascolto del Vangelo, non parliamo poi l'ascolto della prima lettura del Salmo e della seconda, pigiamò. Ho proprio l'impressione che ci sia ancora l'idea, questa è una specie di premessa e poi inizia quello che è davvero importante, l'offertorio, la consacrazione, la comunione. Invece il Vaticano II ci dice: guarda che ogni volta che tu vai in chiesa ti nutri a due mense, la mensa del pane ma anche la mensa della parola. Allora quest'anno, invece di soffermarmi ancora nel dire come la parola di Dio è stata letta lungo i secoli, mi sono fatta quest'altra domanda: ma come si è formato il Nuovo Testamento? Noi sappiamo che il Nuovo Testamento è formato da 27 libri. Se noi apriamo una Bibbia, cerchiamo il Nuovo Testamento, li vediamo in quest'ordine: i Vangeli, Marco, Matteo, Luca, Giovanni, è questo l'ordine con cui li troviamo. Troviamo gli Atti degli Apostoli, lettere di vari autori e l'Apocalisse. Oggi con voi vorrei sfatare un po' di opinioni o diffuse, o aprendo il Nuovo Testamento uno vede e dice sarà capitato così, perché alle volte lo scompigliare un po' le carte ci aiuta ad aprire anche gli orizzonti. Uno apre il Nuovo Testamento e dice: oh, i Vangeli, quindi cosa hanno fatto? Hanno scritto prima i Vangeli, poi ho le lettere degli Apostoli e poi hanno scritto le lettere degli Apostoli. Hanno fatto così? Non hanno fatto così. Hanno fatto esattamente il contrario. Vuol dire che storicamente sono nate prima le lettere di San Pietro, di San Paolo, di San Giovanni, di San Giuda, di San Giacomo, la lettera agli Ebrei, prima dei Vangeli. I Vangeli sono stati scritti dopo. Perché questa cosa? Il motivo è molto semplice, perché quando è già qui 30, 33 o 37? Qualcuno dice 30, qualcuno dice 33, qualcuno dice 37. L'età a cui, l'anno in cui è morto Gesù. E bisognerebbe fare la stessa cosa anche sull'anno di nascita, Oramai è abbastanza appurato che ci sono stati degli errori di calcolo nel calcolo dell'anno zero, e anche lì 0, 3, 4, 6, 7, qualcuno si piglia fino al 6, 7 avanti Cristo, non oltre, sicuramente non oltre il 6, non prima del 7 avanti Cristo la nascita e non dopo il 37 dopo Cristo la morte. Però non sappiamo esattamente l'anno. Però perché appunto non c'è il bisogno di scrivere i Vangeli? Perché Gesù muore, risorge, parla un po' per 40 giorni con i suoi apostoli e poi dice: io vado al Padre, ritornerò un giorno alla fine dei tempi, ma adesso vado al Padre, vi donerò lo Spirito Santo perché vi ricordi tutto quello che io vi ho raccontato, tutto quello che vi ho detto, tutto quello che avete visto. Ma non è che gli apostoli subito vanno su con Gesù. Per cui il motivo per cui non scrivono i Vangeli è semplicissimo, Poi dovete immaginare l'inizio della diffusione del cristianesimo, villaggi, comunità piccole. È vero, gli atti ci dicono che in un sol giorno si sono convertiti anche 500 persone, però appunto 500, non 2 milioni e mezzo. Per cui immaginate gruppi piccoli, legati un po' ciascuno agli apostoli. Quindi perché non scrivono il Vangelo? Perché non c'è bisogno, perché il metodo con cui passa il Vangelo è molto più quotidiano. Oh, Pietro, raccontaci di quello che faceva Gesù. Giovanni, raccontaci la tua esperienza con Gesù. Matteo, raccontaci come il Signore ti ha chiamato, tu che eri un esattore delle tasse. All'inizio la fede si diffonde così, con il racconto o dei testimoni diretti o comunque di persone che avevano conosciuto i testimoni diretti. Perché voi mi dite, beh, ma San Paolo quasi sicuramente non potrebbe anche averlo incontrato di striscio, ma non ha avuto ovviamente una sequela assidua di Gesù. Sappiamo che San Paolo era un persecutore dei cristiani, però San Paolo, quando il Signore gli tocca il cuore, annotano gli Atti degli Apostoli che dopo la sua conversione gli sfumano molto su questo gli atti, perché poi ce lo presentano subito in giro ad annunciare il Vangelo. Ma ha vissuto un periodo di circa 2 anni dopo la sua conversione a Gerusalemme. Far che cosa? A giocare a 3-7 mentre decideva cosa doveva fare della vita, no? Gesù l'ha incontrato. Perché va a Gerusalemme? Per dire, io voglio incontrare gli apostoli, voglio farmi raccontare da loro. Infatti all'inizio non è stato facile, perché lui voleva incontrarli e loro non volevano, perché dicevano giustamente, questo qui fa finta di fare tutto il redento, di fare tutto il convertito, lo facciamo entrare fra noi, trac, ci frega tutti, ci arresta tutti e ci ammazza tutti. Per cui poi li ha convinti, però passa i primi 2 anni dopo la sua conversione a Gerusalemme proprio per ascoltare quello che è stata l'esperienza degli apostoli. Quindi all'inizio non c'è bisogno di Vangeli, perché ci sono i testimoni. Tanto è vero che abbiamo frasi di Gesù nelle lettere che poi non sono presenti nel Vangelo. Cioè, mi pare nella lettera di San Giacomo, adesso ricordo bene la frase, non ricordo bene quale lettera. Cioè, a quel punto c'è questo inciso: come disse il Signore, vi è più gioia nel dare che nel ricevere. E questa è sicuramente una frase che ha detto Gesù, che però non troviamo mai nei 4 Vangeli. Vuol dire che era presente nel ricordo degli apostoli, ma poi non è stata una di quelle inserite nel testo dei Vangeli. Quindi, perché poi queste lettere? Qual era il modo di agire degli apostoli? Annunciano il Vangelo, fondano una comunità. San Paolo non è mai rimasto di solito più di 1 anno e mezzo nelle comunità che fondava, sempre rimasto dai 5-6 mesi di solito a 1 anno e mezzo, 2, ma già 2 anni è difficile. Fondavano una comunità, radunavano un gruppo di cristiani, lasciavano dei responsabili. Pensate, lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, a Tito, chi erano questi qua? Erano i responsabili che San Paolo lasciava nelle comunità e poi andavano. Come facciamo a mantenere il contatto con quella comunità? Tramite alcune lettere. Infatti, probabilmente alcune lettere anche degli apostoli, magari giudicate meno importanti, sono scomparse. Probabilmente ce n'erano anche altre di lettere, però sono state giudicate dalla prima comunità meno importanti, oppure alcune assomigliavano proprio a piccoli bigliettini da visita: sto bene, come va lì da voi, salutatemi questo, salutatemi quest'altro. E alcune lettere sono scomparse. Le lettere sono proprio indirizzate o ai responsabili, Timoteo, Tito, o alle persone della comunità, ai Corinzi, Corinto, ai Tessalonicesi, Tessalonica. Questo era il modo con cui gli apostoli si mantenevano in contatto. Allora, perché c'è l'esigenza di scrivere i Vangeli? Per un motivo semplice, che anche gli apostoli, o tramite il martirio, o anche per cause naturali, alcuni muoiono, come tutti. Quindi più gli apostoli invecchiano, più nasce la paura di dire: se i testimoni diretti scompaiono, noi abbiamo bisogno di testi che non ci facciano perdere l'insegnamento di Gesù, che non lo annacquino, che lo mantengano vivo, che lo mantengano vivido, e quindi creiamo. Quindi uniamo i ricordi degli apostoli in un testo, nel Vangelo, nei quattro Vangeli, che quindi nascono in periodi diversi e nascono anche per comunità diverse. Marco, che è il primo Vangelo, nasce più o meno nel 55-60 d.C. È rivolto a un gruppo di cristiani che parlavano greco. Da cosa lo si capisce questo? Perché nel Vangelo di Marco ogni tanto si trovano frasi come gli dissero: Rabbì, che significa maestro, e poi vanno avanti. Perché c'è bisogno che Marco dia la spiegazione del termine Rabbì? Perché vuol dire che sicuramente quelli che lo leggevano non capivano l'ebraico, quindi hanno bisogno, Marco tiene l'espressione in ebraico, ma poi ha bisogno di spiegarla. Quindi scrive a comunità di cristiani che probabilmente parlavano la lingua greca. Matteo scrive più avanti, nel 70-80 d.C., per i giudeo-cristiani. Chi sono i giudeo-cristiani? Degli ebrei, dei giudei, che poi hanno accolto il cristianesimo, che sono diventati cristiani. Ebrei che diventano cristiani, giudei che diventano cristiani, giudeo-cristiani. Questi capiscono l'ebraico. Matteo non ha bisogno di fare tutte le spiegazioni che fa ad esempio Marco, oppure anche le spiegazioni a volte di alcune usanze, di alcuni riti, di alcune feste. Matteo non ha particolare bisogno di farla. Luca scrive verso il 70-80 e Luca è interessante perché di per sé scrive due libri, anche se poi noi li abbiamo divisi. Scrive il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Infatti il libro degli Atti, se voi prendete proprio l'inizio, anzitutto hanno la dedica alla stessa persona, che voi dovete conoscere benissimo. La persona a cui Luca dedica il Vangelo e gli Atti si chiama Teofilo, il nostro. Dove Luca gioca su un duplice livello. Teofilo era effettivamente un nome proprio, perché da una parte probabilmente Luca sta scrivendo avendo in mente una persona concreta, ma è anche vero che Teofilo, Teos, Filos, amico di Dio, sta scrivendo a un amico di Dio, sta scrivendo anche a noi, agli amici di Dio. Quindi Luca scrive a una persona concreta, ma scrive anche a ciascuno. Tant'è vero che il libro degli Atti iniziano proprio dicendo: nel mio primo libro, Teofilo, lo dice, signore, ma qual è il primo libro? È il Vangelo di Luca, il primo libro, e poi gli Atti degli Apostoli. Giovanni,
che è l'ultimo, scrive verso il 90. E già qui, piccola curiosità, perché allora l'ordine con cui i Vangeli si sono formati non è uguale all'ordine con cui troviamo nel Nuovo Testamento, perché il Nuovo Testamento ha Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Io vi ho detto che in realtà è Marco, Matteo, Luca, Giovanni. Perché non hanno messo Marco per primo, se è stato il primo? Qual motivo è molto più pratico? Perché la Chiesa da subito, nei primi secoli, ha preso come Vangelo, tra virgolette, preferito, che aveva più spazio nella liturgia, il Vangelo di Matteo. Quindi lo mettono come primo Vangelo, perché era il Vangelo che aveva il maggior uso liturgico. Pensate che fino al rinnovo del lezionario con il Vaticano II, la domenica si ascoltava quasi esclusivamente, per tutte le domeniche dell'anno, il Vangelo di Matteo. Pochissimi casi c'erano di lettura e di ascolto degli altri Vangeli. Quindi questa è proprio solo una piccola curiosità. Una curiosità più interessante è la 4, secondo me. Poi 4-5, quest'anno ho voluto essere anche un po' più breve, l'anno scorso ci siamo dilatati un po' di più. Marco, Matteo, Luca e Giovanni sono davvero gli autori del Vangelo? Perché uno dice, cavoli, però sto Giovanni è vero anziano, ma nel 90, no, non è quello che ha battezzato Gesù, il Giovanni è un altro. Comunque, anche se ha avuto più o meno l'età di Gesù, cavoli, 90 anni, niente è impossibile. Allora, come, qual è la risposta giusta? Allora, io direi che fondamentalmente è vero che Marco, Matteo, Luca e Giovanni hanno scritto il Vangelo, però bisogna intendersi bene. Allora, se intendiamo che hanno scritto il Vangelo come Alessandro Manzoni ha scritto i Promessi Sposi, vuol dire iniziando parola per parola, no, no. Però è anche vero che l'hanno scritto perché quasi sicuramente, ci dicono gli studiosi, è andata così. Gli apostoli raccontavano, e diventavano sempre più anziani, qualche discepolo più vicino ha iniziato a mettere per iscritto qualcosa di quello che raccontavano, per non dimenticarsi le parabole, i discorsi, quello che capitava, per non dimenticarsi, hanno iniziato a scrivere, e supervisionava anche l'apostolo, per cui probabilmente i discepoli scrivevano e l'apostolo poi diceva sì è vero, è capitato proprio così, hai scritto bene, hai riportato bene quello che io ho detto. Ma poi probabilmente la versione definitiva del Vangelo è stata stesa da questo o da questi discepoli dopo la morte, subito dopo la morte di Marco, di Matteo, di Luca e di Giovanni. Quindi è come se Marco, Matteo, Luca e Giovanni avessero scritto o comunque dato il proprio contributo per la scrittura dei Vangeli al 99%. Probabilmente loro non hanno mai visto il libro intero compiuto. Quello è stato fatto dai discepoli immediatamente dopo la loro morte, ma non a caso, a partire dai loro racconti e a partire da testi che già avevano scritto e che Marco, Matteo, Luca e Giovanni avevano già visto. Quindi la risposta è sì, li hanno scritti loro, ma intendendoci bene, non probabilmente scritti parola per parola dall'inizio alla fine. Quindi facciamo bene comunque a dire ancora lettura del Vangelo secondo Marco, secondo Matteo, secondo Luca e secondo Giovanni. E l'ultima cosa che mi sembrava carina da sottolineare è che anche il modo comunque con cui i Vangeli sono stati scritti, ci dicono gli studiosi, è ribaltato rispetto a quello che immaginiamo noi, non dall'inizio alla fine, ma dalla fine all'inizio. Vuol dire che le prime cose che sono state scritte sono quelle che sembravano immediatamente le più importanti e le più dirompenti. I racconti dell'ultima settimana di vita di Gesù, dell'ultima cena, della passione, della morte, della risurrezione. Questo è stato il primo blocco dei Vangeli. Poi sono stati scritti tutti i pezzi sul ministero pubblico di Gesù, le parabole, i miracoli, i discorsi. Solo poi sono stati scritti quei pezzi che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia, quindi il racconto della nascita di Gesù e di quello che è capitato il dodicesimo anno con il ritrovamento di Gesù fra i dottori al Tempio. Sapendo che quelli che noi chiamiamo i Vangeli dell'infanzia non ci sono in tutti i Vangeli, solo Matteo e Luca raccontano la nascita e l'inizio della vita di Gesù. Marco inizia con la predicazione di Giovanni Battista nel deserto e anche Giovanni fa un prologo teologico, ma non racconta la nascita e l'inizio della vita di Gesù. Ed è interessante anche sapere che Matteo e Luca, nel raccontare l'infanzia di Gesù, risentono di due tradizioni diverse. Matteo più legato alla figura di Giuseppe, Luca più legato alla figura di Maria. Tant'è vero che adesso vi dico una cosa e mi saprete rispondere voi. Io vi ho detto che Matteo è più legato alla figura di Giuseppe e Luca è più legato alla figura di Maria. Il sogno di Giuseppe, l'angelo che dice Giuseppe non aver paura di prendere Maria, non si trova in tutti e due i Vangeli, si trova in uno solo, il quale si troverà in quello di Matteo, dove c'è la tradizione più legata a Giuseppe. L'angelo Gabriele che porta l'annuncio a Maria non si trova in tutti e due i Vangeli, dove si troverà in Luca, che è quello più legato alla tradizione legata alla figura di Maria. Quindi anche noi Vangeli adesso giustamente li leggiamo dall'inizio alla fine. La loro composizione è stata: prima scriviamo cose più importanti, l'ultima cena, la passione, la morte, la risurrezione di Gesù, poi il ministero pubblico e poi l'infanzia, la nascita e l'infanzia di Gesù.
C'è un motivo per cui Marco, che dovrebbe essere stato, appunto, è stato il primo che ha scritto, non abbia parlato della nascita di Gesù? Cioè, essendo il primo, magari avrebbe, no, così, mi viene da dire.
Allora, probabilmente essendo il primo, proprio perché i racconti dell'infanzia sono arrivati un po' per ultimi, ha parlato del ministero pubblico, della passione, della morte, della risurrezione e non ha sentito il bisogno di parlare anche della nascita e dell'infanzia. Come Giovanni, ad esempio, che non ricorda l'esempio più eclatante, è che Giovanni non ricorda l'istituzione dell'Eucaristia durante l'ultima cena. È l'unico, Oltretutto, il racconto più antico dell'istituzione dell'Eucaristia, di Gesù che prende il pane e dice questo è il mio corpo, prende il calice del vino e dice questo è il mio sangue, non è Marco, è Prima Corinzi. San Paolo, che a un certo punto, appunto, che scrive prima ancora dei Vangeli, dice: vi ho trasmesso quello che a mia volta ho ricevuto, cioè che il Signore nella notte in cui veniva tradito prese il pane, lo diede. Lo ascoltiamo come seconda lettura il Giovedì Santo. Giovedì Santo sentiamo tutta la spatafiata di Giona come prima lettura e come seconda lettura ascoltiamo il testo più antico prima Corinzi, l'istituzione dell'Eucaristia. Giovanni non ricorda l'istituzione dell'Eucaristia. Perché non la ricorda? Perché un testo che scrive nel 90, l'Eucaristia oramai era diventata già abitudinaria nella comunità cristiana. I cristiani già la celebravano, non ha bisogno di ricordare l'Eucaristia. E allora ricorda il senso dell'Eucaristia. A cosa mi deve aprire l'Eucaristia? Al servizio degli altri, per cui io non racconto l'Eucaristia, ma cosa racconto? La lavanda dei piedi, per dire Gesù che durante l'ultima cena lava i piedi. L'Eucaristia che tu vivi, che sai già che Gesù ha istituito durante l'ultima cena, ti deve aprire al servizio degli altri. Questo è un po' il modo in cui siamo formati. Non so se avete domande o... Anche alcune differenze fra i Vangeli non ci devono far dire allora i Vangeli ci hanno ingannato, ma evidenziano per una comunità diversa, con un intento diverso, aspetti diversi che però sono degli aspetti marginali. Prendiamo ad esempio le beatitudini. Beatitudini San Luca le fa pronunciare a Gesù in pianura, San Matteo le fa pronunciare a Gesù, adesso montagne direi esagerato perché in Israele non ci sono montagne, su una alta collina diciamo, però abbiamo chiamato il discorso della montagna. Se uno legge senza il desiderio di andare un po' più a fondo, dice ma come? Allora uno dei due ci sta dicendo una cosa non vera? Se Luca dice che le ha dette in pianura e Matteo in montagna, anzitutto è importante sottolineare che qual è il fulcro di tutto, le beatitudini, e quelle ci sono sia in Luca che in Matteo. Perché cambia il luogo? Perché Matteo ad esempio ha un interesse. Il Vangelo di Matteo è diviso in 5 grandi discorsi. Come nel Pentateuco c'erano 5 grandi discorsi di Mosè. Matteo vuole presentare Gesù come il nuovo Mosè che dà la vera legge. Non a caso Matteo scrive ai giudeo-cristiani ebrei che conoscevano benissimo l'Antico Testamento, che si erano convertiti al cristianesimo, e quindi Matteo dice guardate che è Gesù il nuovo Mosè, quindi che ci dà la nuova legge. Come Mosè aveva pronunciato 5 discorsi anche lui sulla montagna e riceveva la legge da parte di Dio sul monte, così Gesù pronuncia nel Vangelo 5 discorsi, e questo discorso delle beatitudini in cui ci dà la nuova legge lo pronuncia sulla montagna. Sono riferimenti che a noi non dicono più tanto, ma chi leggeva quel tempo diceva Gesù andò sulla montagna, ah ecco, come Mosè sulla montagna aveva preso la legge di Dio. Quindi i particolari che possono cambiare, innanzitutto non fanno perdere la sostanza, il fulcro, e cambiano perché chi scrive i Vangeli ha in mente la comunità a cui scrive. Questo. Direi che possiamo anche chiudere qua. Bisognerebbe poi magari dare qualche notizia Vangelo per Vangelo, lo faremo un'altra volta. Allora, gli aspetti pratici sono esattamente quelli dell'anno scorso, per cui magari leggiamo molto molto velocemente. Se non ho una grande familiarità con il lezionario, cioè il libro su cui ci sono le letture, è bene controllare i segni prima dell'inizio della celebrazione, piuttosto che mettere in tua girare vorticosamente le pagine come se in quel momento intorno al lampone ci fosse lo tsunami, per cui uno non è sicuro, prima della messa, due minuti prima, va a vedere se corrisponde il segno, la pagina, così non inizia a roteare le pagine nell'affanno, nella confusione, ma dove siamo, perché poi è di brutto per quelli che vedono e diventa una fonte di distrazione per quelli che ascoltano. Il microfono non è una bomba, quindi toccarlo non esplode, vi assicuro. Non è neanche l'Eucarestia, non è neanche qualcosa di sacro, quindi il microfono molto tranquillamente arrivo, lo guardo, me lo prendo e lo regolo il più possibile alla mia altezza, il più possibile in prossimità della mia bocca. È abbastanza sensibile, però evidentemente, per quanto sensibile, se io lo tengo così non è che sia proprio il massimo della vita, oppure non è il mio caso, ma se io fossi alto così e lo tengo così non è il mio caso, però non va bene comunque, perché se io sono altone e lo tengo basso il microfono non funziona comunque. Quindi arrivate con calma, lo regolate vicino, comunque lo guardate, dite: ah, va bene, non lo regolo allora, però l'ho guardato, so che va bene per me, va bene per la mia bocca. Durante la celebrazione della messa non si fanno mai inchini al tabernacolo, si fanno gli inchini solo all'altare. Tabernacolo viene venerato dal sacerdote all'inizio e alla fine con la genuflessione, ma inchini, prostrazioni non si fanno mai al tabernacolo, perché la messa è Gesù che si sta rendendo presente qui. Poi certo è anche lì, lì c'è la riserva eucaristica, però è Gesù che si sta rendendo presente sull'altare. Se voi ci fate caso, anche il sacerdote quando scende per leggere il Vangelo e fa l'inchino, non è che si volta il re a guardare il tabernacolo, fa l'inchino rivolto verso l'altare. Questo anche nei giorni feriali, se uno vuol fare l'inchino, essendo la chiesa piccola, si può anche salire a leggere tranquillamente, ma se uno vuol fare l'inchino non faccia come fa qualcuno, adesso mi farò un po' di meno, prima capitava più spesso, qualcuno che arriva e fa l'inchino così, guardando evidentemente il tabernacolo. Fate l'inchino così, guardando l'altare, perché è l'altare, la mensa, il luogo della celebrazione. Benedicimi Padre, non mettiamo o dentro dappertutto, perché anzitutto perché questa cosa della o dentro dappertutto, io ho questi ricordi delle mie scuole superiori, è che uno quando faceva le versioni di latino la metteva quando c'era magari il vocativo, soprattutto all'inizio, con l'idea: così faccio capire alla prof che ho riconosciuto il vocativo. Ma poi nel modo comune di parlare non è che uno dice oh moglie, oh, ma di solito non è che noi mettiamo le o davanti, per cui normalmente uno dice benedicimi padre, non benedicimi oh padre benedicimi, no, benedicimi padre, anche perché vi assicuro che l'effetto, se uno mette la O sempre, è che quelli che ascoltano sentono benedici mio padre. Vabbè, tuo padre lo benediciamo anche, però non lo benediciamo in quel momento lì, benedicimi padre. Deve essere detto con un tono di voce normale, vuol dire che né urlo e né lo dico sottovoce. Poi, ecco, mi raccomando, fondamentale, la liturgia, dico un'espressione difficile, poi la traduco, fa quello che significa. Quindi vuol dire che i gesti che noi facciamo devono avere un senso. Se io chiedo la benedizione e poi me la dovrò pur pigliare questa benedizione, perché se no te la chiedo a fare, se la chiedo arrivo lì, la chiedo, benedicimi padre, e mi giro, se te la chiedo la voglio, per cui o non te la chiedo, uno, per quanto sbagliato sarebbe meno sbagliato, per cui uno non lo sa, va su diretto e dice è sbagliato, ma sarebbe meno sbagliato, perché se te la chiedo la voglio, quindi se la voglio l'aspetto un momentino. Sacerdote, traccio sempre un segno di croce, dicendo qualcosa, ci sono varie formule possibili, e uno ovviamente fa il segno di croce su se stesso. Quando sì.
C'era una cosa a proposito di questo che mi incuriosisce. Benedicimi padre, si dice rivolti al sacerdote.
Sì. No, rivolti al sacerdote.
Non sente nessuno, però mi sembra stupido chiedere benedicimi padre.
Ovviamente sì, rivolto al sacerdote. Come quell'altra cosa che succede quando c'è il diacono. Questa è una cosa. Non si riesce a cambiarla, ma se uno ci ripetesse un momento, quando c'è il diacono, oppure quando c'è anche un sacerdote che non sta concelebrando la messa, ma legge il Vangelo, deve chiedere la benedizione. Quindi anche il diacono o il sacerdote che non legge si volta e dice benedicimi padre. Il sacerdote dice il Signore sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché tu possa annunziare degnamente il suo Vangelo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, tutti che si segnano, tutti, amen. Ma tutti lo dovete annunciare il Vangelo, sia nel tuo cuore, sulle tue labbra, perché tu, vuol dire che si fa il segno di croce e dice amen, solo lui, non è? Il Signore sia nel nostro cuore, sia nel tuo. Quindi davvero provate a fare, adesso che ve l'ho detto, provate a farci caso, succede sempre così, tutti che si segnano e poi tutti i branchi dicono amen, belli, belli convinti, mentre la benedizione solo per il diacono. Poi alcune cose, stiamo attenti alla distinzione fra lettura e lettera. Lettura del libro del profeta Isaia, lettera di San Paolo Apostolo, prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Per cui no, stavo leggendo quello scritto, ok. Non facciamo quelle cose che vogliono essere moderne ma non sono necessarie. Perché voi non lo dite, ma in alcune parrocchie, è terribile, perché hanno preso tutti i lettori l'abitudine di fare così. Perché uno deve concludere dicendo è parola di Dio? No, non è una affermazione, è una acclamazione. Errore invece ogni tanto si fa, soprattutto se il santo della messa viene recitato, ma qualcuno ce lo mette dentro anche nel canto: santo, santo, santo il Signore. Non santo, santo, santo è il Signore. Non sto affermando, sto acclamando. Quando sono allo stadio dico viva l'Inter, viva il Milan, viva la Juve, non è che dico il Milan, l'Inter, la Juve, viva. Per cui è un'acclamazione, non è un'affermazione. Per cui santo, santo, santo il Signore e parola di Dio. Poi vabbè, questo voi non lo potete fare. Un'altra cosa strampalata che fanno, questa che fanno alle volte alcuni preti, che tu leggi parole del Signore, basta, non ha senso. Alcuni che sembra che vogliono fare la ola, parola del Signore e alzano su, anche perché la presenza è nella parola che viene proclamata, non è nel chiostro e nel foglio di carta. Per cui l'altra cosa, quando si legge il salmo, soprattutto se non c'è il foglietto, soprattutto in settimana, soprattutto se il ritornello è un po' lungo, leggere bene la prima, anche magari parecchio lentamente, bene la prima volta al ritornello, perché se no iniziano.
Cosa bisogna dire?
Ognuno ha una versione, poi si modifica anche, perché alle volte santo è il Signore nostro Dio. Allora uno inizia a dire santo è il Signore Dio, poi sente quella là che dice santo è il Signore Dio nostro, allora subito dopo santo è il Signore Dio nostro, poi quella là nel frattempo aveva sentito quella lì che diceva santo è il Signore Dio, fa santo è il Signore Dio, e poi il corretto dell'Antoniano. Quindi che uno la prima volta lo legga bene già non è facile. Sì,
ma bisogna ripeterlo? Il lettore lo deve ripetere?
No, no. Dovrebbe ripeterlo solo l'assemblea.
Perché sono capito solo voce,
certe volte non rispondono perché non.
No, allora, il problema è che alle volte facendo così si crea ancora più confusione, perché alle volte alcuni strofette del Salmo finiscono esattamente perché santo è, perché santo è il Signore nostro Dio, tutti a dietro, santo è il Signore nostro Dio, poi si legge imbarazzato perché la gente dovrebbe dire santo è il Signore nostro Dio e non lo dicono convinti di averlo detto prima, per cui sarebbe meglio che uno non lo ripeta, almeno non lo ripeta ad alta voce, se poi vuole a bassa voce.
Sui funerali ci sono certe assemblee che non rispondono
bene. Sì,
magari si dice quello, piano per vedere se
quello è i funerali sicuramente, però in un'assemblea normale di solito poco a poco rispondono. E come l'ultima cosa, uno può modulare la voce, uno può alzare gli occhi. Non facciamo segni, nel senso che uno ha finito perché santo è il Signore nostro Dio e dai rispondi. No, non facciamo segni, per cui uno finisce o ha modulato la voce o alza gli occhi e basta. E non c'è bisogno di fare segni, rispondi, non rispondi, dai, per cui un po' così. So se avete in mente altre cose, altre indicazioni pratiche, sì.
Una domanda. Quando succede magari che legge e sbaglia una parola,
sì,
si deve chiedere scusa o fa niente?
No, anche lì.
Anche risponde, cioè vai avanti e la parola
sì,
che
uno va. Ecco, quando ci sono i nomi un po' particolari, magari chiedeteli prima in sacrestia al sacerdote che sta celebrando la messa, perché le volte ci sono le letture con tutti i nomi molto. Quando sono molto particolari di solito mettono anche l'accento sul nome, però chiedete, se uno è un po' incerto lo chieda comunque, poi magari non se ne accorge nessuno, però alle volte ci sono proprio degli errori. C'è il libro di Esther, il libro di Esther che si legge nella novena di Natale è pieno di riferimenti al re Artaserse, ma in una lettura 10-12 volte si legge Artaserse. Una volta, poi gliel'avevo detto, avevamo riso insieme, la suor Delfina ha fatto tutta la lettura Artaserse, avanti, Artaserse, tutta la lettura. Per cui se uno è incerto lo chiede e poi...
quando
diciamo,
per dire la prima lettura, dobbiamo aspettare che i sacerdoti finisci di parlare e lo diciamo, oppure si può venire fuori quando si dice
per Gesù Cristo tuo figlio, quando siete lì
quando sono finito, dobbiamo aspettare che finisci.
Allora, quando è per Gesù Cristo potete anche iniziare a muovervi. Non muovetevi all'inizio, è stato detto, preghiamo e uno è già lì a lampone. Però quando il sacerdote ha concluso di dire per Gesù Cristo tuo figlio, ci si può avvicinare.
Quando si fa prima di pure,
sì.
Siccome appunto poi quando si deve parlare, la gente si deve sedere, quindi si aspetta anche un po' di meno, che lascia sedere.
Sì, esatto. Si sono. Questo dipende un po' dalle abitudini di ciascuno.
Però,
sì, no,